Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Buona giornata da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci.
Sicuramente l'avrete degustata allo stand nella settimana scorsa, quando con Wine e Siena abbiamo potuto conoscere vini nuovi e assaporare, ribere vini che conosciamo bene. In questo caso parliamo della Vernaccia.
Sì, c'era anche il consorzio della denominazione di San Gimignano, infatti tra le realtà protagoniste dell'evento che ha tenuto banco lo scorso weekend a Siena, ma che tiene banco anche in questi giorni, cercando di capire che caratteristiche potrà avere l'edizione del 2017 di cui già si parla. E noi di questo e di altro vogliamo parlare in compagnia di Stefano Campatelli, coordinatore del consorzio. Buongiorno Stefano, bentornato con noi.
Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Beh, gli organizzatori già guardano al prossimo anno, dicono che sarà un'edizione anche diversa, che coinvolgerà più parti della città e sicuramente intendono coinvolgere consorzi. Ora, voi avete già aderito dalla prima edizione, altri invece hanno un po' nicchiato. Ci può nascere una collaborazione con quelli della Gourmet International e può portare anche, che so, magari a prevedere un coinvolgimento di tutti i consorzi per un progetto comune?
Ma, certamente è molto interessante che venga fatto qualcosa sul vino a Siena, che non si vedeva in realtà da tanto tempo, quindi questa è sicuramente estremamente interessante, è un qualcosa da sviluppare, da verificarne le potenzialità. Questa città ovviamente fa riferimento a tanti vini di qualità che sono riconosciuti a livello nazionale ed anche internazionale, e quindi certamente può dire la propria in questo settore. Questa è un'ottima cosa, certamente noi siamo molto attenti a tutto quello che succede ovviamente nel mondo del vino e quello che succede soprattutto poi a casa nostra, e Siena naturalmente è casa nostra, è casa anche della Vernaccia di San Gimignano. Quindi certamente molta attenzione, e nei prossimi mesi sicuramente ci sarà modo di verificare e capire se questo è un progetto che si può ulteriormente sviluppare, se può portare a nuove prospettive anche.
Allora, l'attualità della Vernaccia si chiama Anteprima perché ci siamo quasi, ormai mancano pochi giorni, il conto alla rovescia è scattato, a metà febbraio si celebrerà in casa vostra, San Gimignano appunto, l'Anteprima, in un anno, come abbiamo già detto ai nostri microfoni, davvero speciale per voi perché si celebrano anche i 50 anni dalla DOC. Quindi Stefano, che edizione sarà quest'anno per l'Anteprima?
Diciamo un'edizione sicuramente speciale e... perché 50 anni sono tanti, 50 anni è un numero sì, importante, è un numero che ci fa capire quanto abbiamo fatto, i percorsi che abbiamo fatto in un periodo così lungo, ci fa capire come in un periodo pionieristico come erano gli anni 60, in cui probabilmente in pochi riuscivano a immaginarsi il futuro dei vini, delle denominazioni d'origine, dei territori come oggi li conosciamo e come oggi siamo in grado di apprezzarli. Sono state in quel momento là alcune persone veramente lungimiranti che hanno saputo progettare in qualche maniera questi 50 anni, no? E noi adesso ci ritroviamo a in qualche maniera gestire tutto questo che è stato costruito in questi anni. Naturalmente a noi il compito di pensare ai prossimi 50 anni, e quindi come dire, questo anno sarà così per noi, sarà quello di vedere quello che abbiamo fatto nei 50 anni passati e capire che cosa possiamo fare nei prossimi. Quindi anche l'Anteprima, anche tutte le iniziative che faremo saranno improntate a questo. A maggio faremo un importante convegno proprio su questo, tante iniziative che ci facciano riflettere e ci facciano pensare in maniera giusta a quello che dobbiamo fare.
Tra le tante iniziative c'è anche una ricerca scientifica legata al carbon free che la Vernaccia ha sposato.
Sì, questo diciamo, allora la denominazione, il territorio e soprattutto la qualità dei prodotti oggi come oggi sono condizioni assolutamente indispensabili, indispensabili. Ma magari non sempre sono a questo punto sufficienti, bisogna anche fare anche qualcosa in più e quindi ci siamo posti il problema insieme all'Università di Siena di cominciare a ragionare su questo. L'Università di Siena ha una startup che si chiama Indaco 2 con la quale stiamo collaborando e abbiamo pensato di cercare di capire come stiamo con il discorso del consumo di anidride carbonica e che cosa potremmo fare per magari diminuire questo consumo. Quindi questo è già un lavoro che è iniziato da 2 anni e che prossimamente sicuramente ancora implementeremo. Le nostre aziende sono impegnate anche a lavorare insieme, naturalmente, perché il lavoro lo fa il consorzio, però poi si opera direttamente nelle aziende, perché è lì che chiaramente si fanno le operazioni culturali, si fanno i lavori, si fanno le operazioni di imbottigliamento, si fa tutto quello che si deve fare. E quindi le nostre aziende stanno rispondendo bene, stanno vedendo che è un plus che comunque ci viene riconosciuto, perché oggi c'è molta attenzione e quindi la sensibilità in questo senso sta molto crescendo. Sarà un lavoro anche lungo, ma ci crediamo e stiamo vedendo che siamo anche molto apprezzati.
Il futuro, Stefano, ovviamente passa anche dall'export, voce fondamentale in termini economici. Il 2015 che si è appena chiuso, com'è andato in tal senso?
Il 2015 è andato molto bene, abbiamo mantenuto assolutamente tutte le posizioni che abbiamo, circa il 52% della vernaccia di San Gimignano è esportata, per cui è una cosa assolutamente assolutamente importante. Diciamo 52% è l'esportato, no? Poi se ci si pensa bene, in realtà quello che viene consumato all'estero è di più, perché come sapete a San Gimignano c'è un notevole flusso turistico e quindi la quota parte che noi registriamo a livello statistico come venduto a San Gimignano e quindi venduto sul mercato italiano, in realtà in gran parte è acquistato da turisti stranieri e quindi alla fine la quota che viene consumata da stranieri è ben più alta del 52 e molto probabilmente va a superare il 60-65%, perché una buona parte appunto di quello che viene acquistato particolarmente a San Gimignano viene acquistato da stranieri. E quindi questo va benissimo, noi stiamo mantenendo le nostre quote, i nostri mercati, Centro Europa, Germania assolutamente e poi naturalmente il Nord Europa. Non stiamo ancora lavorando più di tanto sul mercato, per adesso noi lavoriamo su questi mercati.
Molto bene, ancora buon compleanno alla Vernaccia di San Gimignano. Ringraziamo Stefano Campatelli per essere stato con noi.
Bene, grazie a voi, grazie a tutti e alla salute con la Vernaccia di San Gimignano.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Pur essendo inverno, vogliamo andare al mare.
Sì, può essere ancora più affascinante forse vivere il mare in questo periodo e una idea che vi suggeriamo oggi di andare a fare un giro appunto per illustrare l'arcipelago toscano è quello in compagnia di Paolo Fanciulli che organizza appunto delle escursioni di pesca turismo. Buongiorno Paolo, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi. Eh sì, oggi è una giornata un po' grigia, piovigginosa, ecco, in queste giornate chiaramente il pescatore sta a riparare le reti a terra e organizza tutto il lavoro che poi si svolge in mare. chiaramente l'inverno è un periodo dove porti i turisti nell'attività di pescaturismo, i pescatori sportivi, cioè vuol dire cosa? Vuol dire portare i turisti a pescare con le canne, dicendo il 90% del lavoro è quello, oppure i turisti vengono nell'ittiturismo a terra a mangiare il prodotto che il pescatore ha pescato, come l'agriturismo a terra, c'è cioè l'ittiturismo a terra del pescatore.
Paolo, ma io non ho mai capito, perché sono ignorante, si pesca meglio d'inverno o d'estate?
Ma diciamo, per la pesca con la canna si pesca meglio d'inverno. Noi chiaramente quando facciamo l'uscita tradizionale di pescaturismo, l'importanza di questo mestiere di pescaturismo, di questa integrazione al reddito, no? Che è il pescaturismo, è l'estate. Perché cosa, come funziona? Se io vado a pescare senza turisti, metto a mare 4-5 km di rete. E pur facendo un mestiere di pesca molto sostenibile, perché la rete che noi mettiamo in mare non è impattante per la natura, perché è una rete a maglie larghe che si lascia calare e recuperandola la mattina non danneggia l'ambiente e fa in maniera che il pesce venga va nella rete da solo. Mentre se siete estate mettiamo a mare solo una rete e il pesce che pescamo lo valorizziamo con i turisti a bordo. Certo, d'inverno quando i turisti non ci sono mettiamo più rete. Allora, il fatto di uscire in barca d'inverno vuol dire calare più rete. Però quando abbiamo i turisti mettiamo solo una rete oppure addirittura niente, perché portiamo coloro che vengono e li insegniamo a pescare con la canna.
Ecco Paolo, una curiosità, è iniziato febbraio, è un mese con la R, ma qual è la differenza delle specie che si possono pescare?
Ma diciamo che specifichiamo una cosa, la piccola pesca opera entro le 3 miglia dalla costa in fondali inferiori a 50 metri, noi peschiamo sui fondali che vanno da 3 metri a 15 metri di profondità, chiaramente lì si svolge la fotosintesi dell'ossigeno maggiore e lì ci sono più specie di pesci, specialmente i pesci più comuni, più pregiati che noi conosciamo tutti, no? La sezza, il polpo, l'orata, il dentice, la mormora, l'ombrina. Veramente il tramaglio che noi mettiamo in mare è una rete a maglie grandi che secondo le condizioni del mare, per esempio ora c'è in previsione una mareggiata, dopo la mareggiata è chiaro si cattura più pesce perché le acque si intorbidiscono, ci sono più nutrienti, il pesce gira di più e si cattura di più. E poi però fa una settimana di calma assoluta e siamo più specchie perché adesso è il periodo delle secchie.
E come si cucinano?
Il fatto di cucinare le secchie è un prodotto che chiaramente va molto nella cucina, anche se poi le massai hanno difficoltà a cucinarlo, a pulirlo, scusatemi. E molti comprano pesce di importazione perché è già pulito, slavato, pescato negli oceani e lo trovate nei supermercati già, quello è senza gusto. Quello che pesciamo noi, che è la sezza che ci cucina in questo periodo un piatto fantastico con i ceci, ok? Vengono pulite, e quello che consiglio sempre alle massaie, quando trovate una sezza fresca, congelatela e poi la potete lavorare subito, sì, ma attenzione perché sennò quando si rompe il nero si sporca la cucina. Invece, se si abbatte un pochino, si congela, sia il polpo che la seppia hanno un gusto migliore, perché di solito la testa della seppia rimane sempre dura. Invece noi la mettiamo per 2 giorni nel congelatore, come il polpo, che una volta si usava di battere il polpo, ma non è vero, non va battuto perché si smerda e basta. Allora una volta messa nel congelatore si lascia la seppia, nel momento in cui che si riprende, si lascia scongelare, non deve essere scongelata del tutto, e si arriva a pulire la seppia con la sacca indurita e non si sporca casa. Tutte le volte quando si va a cucinare una seppia si sporca casa e si crea un po' di problematiche. Allora, per fare il piatto con la seppia con i ceci, si prende la seppia, si taglia a fettine, a sgriscettine, la testa si taglia un pochino di più, perché rimane sempre un pochino di dura, poi si mette subito insieme alla cipolla, l'olio, poi mettiamo tutto insieme, facciamo rosolare a fuoco lento tappato, l'importante deve essere sempre un coperchio tappato, non deve evaporare perché l'acqua della seppia la fa diventare morbida, la seppia e il polpo producono molta acqua. Poi quando sono quasi pronte, una ventina di minuti, si aggiunge poi il vino rosso, ok? Un po' di vino rosso, e si fa in maniera che si sfuma un po', si leva il vino, e si aggiunge i ceci già pronti. Noi mettiamo il ceci già cotti e si aggiunge anche quest'acqua. Noi lavoriamo esclusivamente prodotti biologici, li consigliamo a tutti, ecco, se lavoriamo un cecio o piselli. E all'ultimo, poi quando sono pronto tutto quanto, ci aggiungiamo un pezzo di rosmarino. Lo lasciamo lì che si riposa una mezz'oretta e lo rileviamo, rosmarino. E piatto servito.
Bene, magari ci abbiniamo un buon vino bianco fresco, che può essere sicuramente l'abbinamento ideale.
Diciamo che sul pesce anche noi lavoriamo sia vermentino che trebbiano, antonica, però anche il vino rosso quando è buono va bene.
Un'ultima battuta. Un'ultima battuta molto veloce sulla Casa dei Pesci, che è un progetto a cui tieni molto perché aiuta a salvaguardare i nostri mari.
Sì, diciamo che la Casa dei Pesci è un progetto molto importante, non solo per la Maremma, ma diciamo che potrebbe essere un'idea in altre parti d'Italia. Intanto, ecco, quello di questo progetto, ringraziamo tutti gli artisti e le istituzioni che stanno aderendo a questo progetto, ma diciamo che è l'unico nel mondo dove si colloca in mare le unità scolpite di marmo da 15 tonnellate per ostacolare la pesca illegale entro le famiglie. Purtroppo in Italia abbiamo distrutto tutte le nostre risorse, i pescatori illegali, quelli che operano entro le 3 miglia a strascico, hanno messo in difficoltà tutto il sistema della pesca italiana e noi siamo diventati i più grandi importatori di pesce pur essendo circondati dal mare. Queste sculture che stiamo mettendo al mare appunto fanno sia da ripopolamento, ma creano un grande museo sottomarino dove chi verrà al mare d'estate, quindi alla Maremma, potrà visitare questo museo a 360 gradi, perché queste unità vengono messe su bassi fondali dove purtroppo ancora oggi la pesca illegale esercita questa attività. Abbiamo già messo 24 unità in mare, tra l'altro Siena è il protagonista in questo progetto, perché Massimo Lippi, scultore di Siena, tra l'altro lui ha scolpito tutte le contrade di Siena che sono i guardiani del mare nel Parco Naturale della Maremma.
E allora sta facendo sub, potremo venire a vederle quest'estate. Grazie a Paolo Fanciulli per essere stato con noi, e c'è un sito che si chiama www.paoloilpescatore.it per avere maggiori notizie. Ciao, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Senti, sta male se dico senti, oh, non è che è un'esclamazione così per richiamare l'attenzione.
No, anzi è ironica, è goliardica come esclamazione.
Ecco,
noi.
La voce che sentite è la voce di Giovanni Rossi.
Eh sì, Giovanni Rossi, che andiamo a trovare direttamente all'Isola del Giglio per scoprire la sua azienda che si chiama Fontuccia, perché oggi un po' così a noi ci piace già sognare il mare, anche se magari la stagione calda è ancora lontana, però dopo essere stati a fare un giro di pescaturismo vogliamo anche sorseggiare un vino gigliese, in particolar modo l'Anzonica, che è il vino che caratterizza quest'isola della Maremma. Quindi Giovanni, raccontaci un po' com'è il tuo vino.
Niente, è un vino che rispecchia un po' il carattere anche nostro degli isolani, è un po' grezzo ma sincero, insomma genuino. È un vino che nasce proprio da terra rubata alla roccia, perché la nostra morfologia è fatta appunto di terrazzamenti su cui vengono stesi questi piccoli vigneti coltivati ad alberello con molta fatica, perché il lavoro ovviamente è tutto manuale, 100% manuale, perché non abbiamo né trattori né possibilità di meccanizzazione in qualsiasi modo, e quindi è frutto proprio di uno scambio continuo tra il coltivatore e il contadino, che non è solo contadino ma è anche, se vogliamo, amico della terra, perché qui se non c'è amicizia, se non c'è interrelazione, non si va da nessuna parte, perché appunto quello che uno fa poi riceve, quindi se fai bene ricevi, se fai male la natura si rivolta contro, perché appunto qui è un rapporto completamente diretto, è impossibile prescindere da questo binomio, insomma, via.
Sì, voi non potete fare grandi numeri, quindi non potete che pensare alla qualità, all'eccellenza.
Esatto, esatto. top, sono produzioni, come si dice, di nicchia, ma sono che arrivano a 5-6 mila bottiglie l'anno, con, ripeto, con grossa fatica, perché il lavoro è tutto manuale. Quindi poi abbiamo anche poche rese come in proporzione al territorio, perché la siccità è impera sempre sull'isola, e poi il vento è un'altra costante che costringe a tenere le piante basse, quindi piante piccole e poca produzione per pianta. Però per di contro questa situazione permette però di avere un prodotto di qualità superiore, proprio perché abbiamo una resa minore per pianta e quindi una concentrazione nei grappoli rimasti, che permette appunto di ottenere questo vino che, ripeto, è particolare. È difficile accostarlo ad altri vini, fare dei paragoni, cioè piace o non piace, però sicuramente è frutto appunto interamente dell'isola, è un prodotto tipico, particolare, e se si vuole degustarlo, oltre che sull'isola, poi si trova anche sulla costa della Maremma, anche così la Toscana, insomma, ora ha un minimo di diffusione, ce l'ha, ecco.
Fatevi un giro sul sito fontuccia.it, perché potete anche farvi un viaggio virtuale tra vigneti fantastici, suggestivi, direi eroici, perché si calano a picco sul mare, quindi la vendemmia, immaginatevi voi quanto potrà essere complicata da queste parti. E Giovanni, senti, con cui abbiamo esordito, appunto lo ricordiamo, è anche il nome del vino, nonché una espressione tipica gigliese, su che prezzi più o meno siamo di acquisto in enoteca?
Guarda, in enoteca si trova intorno ai 20 euro il bianco, e poi facciamo anche un passito sempre di Antonica, è quello un po' di più, però c'è un bianco intorno ai 20, 21 euro, 19, ecco, siamo intorno ai 20 euro, è la cifra che esce in enoteca, e sui 25 del ristorante.
Siccome il nostro amico pescatore Paolo Fanciulli, che magari conoscerai, ci ha suggerito una seppia, si sposa a meraviglia con l'Anzonica.
Certo, senz'altro, sì, è proprio la morte sua, perché sono anche la seppia, come anche tutti, il polpo, il calamaro, la zuppa soprattutto, la zuppa poi è forse l'apoteosi, perché è un vino un po' importante come gradazione, non è il classico bianco da 11 gradi e mezzo, fa quasi 14 gradi, e quindi con un piatto importante, con un piatto unto, con un umido, una cosa del genere, ecco, si esalta di più, e proprio perché neutralizza i grassi che si formano in bocca, e quindi riequilibra il palato pronto per la degustazione successiva.
Bene, allora questo è il consiglio di Wine Station per questo fine settimana di febbraio. Grazie a Giovanni Rossi dell'azienda Fontuccia per essere
grazie
stato con
noi. Grazie a voi, grazie, buongiorno.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Siamo stati a pesca al mare e adesso ci spostiamo in montagna, perché ovviamente il periodo è quello di una vacanza di qualche giorno, di una settimana, chi può anche per di più.
È una puntata a mare e monti oggi quella di Wine Station, anche se appunto il clima è decisamente un po' ballerino. Noi andiamo verso l'Abetone a scoprire un po' cosa si può mangiare in montagna in questo periodo dell'anno. E lo facciamo in compagnia di un ristoratore locale che si chiama Davide Gavazzi. Buongiorno, benvenuto su Wine Station.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, al ristorante Regina, che si trova proprio vicino alle piste, quali sono le specialità che proponete? Quali sono le specialità della montagna, insomma, dell'Abetone?
Decisamente direi che i piatti forti della montagna possono essere i funghi porcini come primis, e poi le paste fatte in casa con i grani di montagna dove andiamo fieri, e poi non può mancare la cacciagione. Ora, nel nostro ristorante si può assaggiare sia dalla tagliatella al mirtillo, che è una ricetta storica della montagna, al tortello chiaramente classico, ricotta e spinaci, alla pappardella, al cervo o al cinghiale. Come carni, se vogliamo parlare di carni, i fiori all'occhiello sono l'agnello alla griglia o diciamo fatto anche al forno, i filetti che possono essere alla montanara intesi come con la cappella di fungo alla griglia, o se no con i funghi trifolati, funghi fritti, e il dolce per finire. Noi consigliamo sempre lo spumone, che è un dolce fatto che risale al Novecento, che è un gelato fatto in casa che si serve con i mirtilli caldi.
Facciamo un passo indietro perché la tagliatella al mirtillo mi ha colpito. Sono un po' curioso di come si può elaborare e proporre questo piatto, soprattutto negli abbinamenti, cioè come si condisce un piatto così particolare.
Allora, il piatto risale alla mia bisnonna, che era chiaramente una donna qua su di montagna e vivevano con le poche cose che avevano. La ricetta in base si può... è sintetica, è un terzo di farina di castagne, un terzo di semola di grano duro e un terzo di farina zero. Il mirtillo viene in una giusta dose, ora dipende da quanta pasta viene fatta, viene schiacciato, ai tempi veniva schiacciato, ora noi chiaramente lo frulliamo, lo impastiamo e c'è 3 uova per chilo di farina. È una ricetta molto semplice ma molto gustosa e viene abbinato con un pecorino locale e il prosciutto toscano.
Beh, noi quando sentiamo questi racconti di solito lo stomaco comincia a muoversi, perché capiamo che deve essere un piatto molto appetitoso. In montagna di solito si fa uso anche di erbe aromatiche, perché magari d'estate è facile trovarle. Anche sulla Betone c'è questa abitudine?
Ma sì, decisamente sì. Cioè, per esempio, noi facciamo anche il tortello con il cavoletto, quando è il periodo del cavoletto, che è un'erba, noi lo chiamiamo cavoletto. Ora non mi chieda come si chiama nel gergo, diciamo, dell'erboraio, ma è una ricetta come l'ortica. Sono tortelli che noi andiamo a fare in virtù della stagionalità. Chiaramente ora le facciamo ricotte e spinaci, perché purtroppo quassù, anche se ora non c'è tanta neve, però di erbe aromatiche al momento non ci sono, come i funghi vengono fatti con la nepitella, che è un'erba arrampicante che cresce solamente negli scogli, diciamo, nei sassi. Sono cose che abbiamo ereditato da nostri nonni.
Vino lo prendete dalle zone di pianura, mentre per l'alcol, con le grappe, con altri liquori, siete competitivi.
Sì, siamo competitivi perché quassù abbiamo una tradizione, soprattutto, cioè io forse mi ripeterò, perché nella nostra zona il nostro, diciamo, frutto che non può mancare nella cucina è il mirtillo, dai dolci alle grappe. Qui viene fatto sia la grappa al mirtillo che il liquore al mirtillo, che è un po' più dolciastro con bassa gradazione, però c'è la grappa alla ruta, c'è la grappa al ginepro, ce n'è talmente tante che stare qui a elencarvele tutte, dovreste venire e provare a assaggiarle, secondo me è la miglior cosa.
No, ma infatti l'invito di Wine Station è di venirvi a trovare, noi vi facciamo da apripista, citando un termine caro al mondo della neve. Quindi il mirtillo per voi è veramente un frutto pregiato che si raccoglie dell'estate e poi lo impiegate in cucina un po' tutto l'anno.
Sì, anche perché la fortuna del mirtillo è che anche, diciamo, con la nuova modo di surgelare la roba, è uno dei pochi frutti che come si rileva un po', non patisce, perché è povero di acqua, sicché, diciamo, rimane abbastanza normale, sicché noi per esempio facciamo anche la crostata alla vetonese, che è crema e mirtillo, e chiaramente adopriamo il mirtillo della zona, cioè noi lo mettiamo via in estate e poi lo riadopriamo fino alla nuova nascita del frutto, diciamo, che poi viene dalla metà di luglio alla fine di agosto.
Un'ultima informazione: si spende molto per mangiare alla Betone?
No, decisamente i prezzi sono concorrenziali, anzi io mi posso permettere di dire che rispetto ai ristoranti della città siamo meno cari, questo ne vado fiero di questo, e tutti i miei colleghi sono sullo stesso prezzario che abbiamo noi.
Bene, allora andate a scoprire il ristorante albergo anche Regina sulla Betone, vi manda a Wine Station e poi così ci fate sapere cosa ne pensate. Grazie a Davide Gavazzi per essere stato con noi, buona domenica, ma soprattutto speriamo che finalmente arrivi la neve da voi.
Grazie mille, buona giornata.
Io indosso le ciaspole, consumo quelle 3-4 mila calorie e poi vado a mangiare.
Sì, e mi sembra un buon proposito per questo fine settimana, almeno hai anche la coscienza pulita e ti puoi mettere a tavola serena e mangiare tutti i piatti buoni del ristorante della Regina.
Molto bene, allora vado in montagna, buona giornata da Cristiana Mastacchi.
E da Giovanni Pellicci, ciao!
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.